Buonasera, benvenuti a Hollywood Party per la trasmissione Cinema alla Radio, la trasmissione domenicale nel quale commentiamo uno dei grandi film della storia del cinema mondiale. Bene, questa volta io sono Steve Della Casa, l'occasione è veramente molto importante perché vogliamo con questo film che è I Girasoli ricordare i 40 anni della scomparsa di Vittorio De Sica, che di questo film è stato l'ispiratore e soprattutto il regista. È un film che punta sulla coppia che De Sica stesso aveva più volte frequentato, una coppia, ricordiamolo, creata da Alessandro Blasetti in un film nel quale De Sica era attore, peccato che sia una canaglia, e che da allora De Sica ha fatto praticamente sua dirigendoli parecchie volte. Stiamo parlando, ovviamente l'avete capito tutti, di Marcello Mastroianni e di Sophia Loren. Ci sono tante collaborazioni importanti, la sceneggiatura è scritta da Tonino Guerra e da Cesare Zabattini, le musiche sono niente meno che di Henry Mancini, che è uno dei grandi musicisti della scena internazionale, così come Peppino Rotunno, il direttore della fotografia, è uno dei grandi maestri della luce italiani. Stanno scorrendo i titoli di testa, quindi lo possiamo dire. Altre cose da segnalare, ovviamente la presenza alla produzione di Carlo Ponti, che di Sophia Loren era il marito ed è stato, diciamo, il produttore della quasi totalità dei suoi film. Significativo il fatto che il produttore esecutivo sia Joseph Levine, che era in realtà soprattutto un importatore di film dall'Italia verso l'America, cioè distribuiva in America i film italiani. Aveva distribuito, fece fortuna con Le fatiche di Ercole, il primo film della serie mitologica, e poi successivamente Levine fece molte coproduzioni, tra le quali anche questa. Tra gli altri attori li incontreremo via via e ve li segnaleremo. C'è Ludmila Selaieva, che è l'interprete russa del film, che è una coproduzione anche con la Russia. Per la Russia. Per quanto riguarda l'Italia ci sono quattro attori di teatro che qui fanno i caratteristi, sono Germano Longo, Silvano Tranquilli, Pippo Starnazza e Glauco Onorato. Ma adesso stanno scorrendo i titoli di testa e noi ci rechiamo su una scena molto importante che ci dà un po' subito la tonalità del film.
Familiari, quelli che si interessano dei dispersi sul fronte russo dal 42 al 44, si mettano tutti a destra al banco numero 14, a destra, ripeto, al banco numero 14.
Signora, se non le è arrivata nessuna comunicazione né dal corpo d'armata né dal ministero, significa che la morte di suo marito non è stata accertata.
Allora è vivo.
Vivo? Può essere vivo, certamente. Noi lo diamo come disperso.
Ma che significa? Che significa? Sto disperso, Antonio, via disperso. Che significa? Vuol dire che è vivo?
Gliel'ho già detto, può essere vivo, ma noi non ne sappiamo assolutamente nulla.
Nemmeno io, nemmeno lei, sua madre, né a lei né a me. Ma com'è possibile sto fatto?
Signora, ufficialmente non è morto, glielo ho già spiegato.
Allora è vivo, io lo voglio sapere, voi lo dovete sapere se è vivo. Me lo dovete dire, mi capite o no? È vivo, è vivo. Chiaro me lo dovete dire, è vivo, è vivo, è vivo, è vivo.
Io ve lo ritrovo, signor. Ve lo faccio togliere questo vestito nero. Ve lo riporto vostro figlio. Ve lo riporto a casa, so sicuro. Dovessi girare per tutta la Russia. Sì.
Abbiamo capito da questo primo dialogo che Sophia Loren da parecchio sta cercando il marito che è scomparso in Russia e che è molto irritata per il fatto che nessuno le dia risposte certe. Era una situazione abbastanza tipica del nostro dopoguerra, si protrasse per parecchi anni e su questo c'è molta letteratura, anche molto cinema, ma ovviamente i Girasoli, i film di cui vi stiamo parlando qui a Radio 3 per Hollywood Party Cinema alla radio, è uno dei film più importanti sull'argomento. Adesso il ricordo di Sophia Loren diventa anche un importante flashback che ci racconta il momento del suo primo incontro col futuro marito Marcello Mastroianni. La situazione è quella della guerra, l'Italia è già in guerra, ma i due vivono uno straordinario e intenso momento di pace.
Andò, ti senti male? Ti senti male? L'orecchino, dove sta l'orecchino? T'ha si mangiata! E adesso io come faccio? Era d'oro!
Ma come faccio? Io l'ulcera mi...
E vive? Baby!
Ma dove trovo l'acqua qui?
Là, là, sto umano, guarda!
È troppo salata.
E uguale è salato.
Vabbè, mi sento meglio. Speriamo di digerirlo, poi...
Ah, quanto sei bellina. Irosi.
Oh, ma cosa parli arabo? Io non ti capisco mica. Traduzi.
Di dove sei?
Ah, dell'Italia settentrionale, 600 chilometri da qui.
Sì, sì, ma dove precisamente?
Bello sguardo, un paesino di campagna.
Ah, ma tu c'hai la casa in campagna. Contadina sei. Dimmi la verità, sei contadina.
Ma che contadino, sono elettricista. Se non c'era la guerra mi prendevo il diploma da perito elettrotecnico. Guarda qua, ti sembrano mani da contadino, senti che morbidezza.
Insomma.
E poi cos'è quei contadini? Tuo padre non era un contadino?
No, era barbiere, tutta una cosa.
Figurati.
Finché c'era mio padre non si stava male, si faceva una vita buona. Poi sono andata a stare con mia sorella, che è sposata con uno che sta bene. Sì, ma non mi faccio mantenere, lavoro, c'ho la macchina da cucire e faccio la sarta.
Brava.
Come scotta questa sabbia. Chissà come scotta in Africa.
Sì.
Quando è che parte il tuo bastimento?
Dopodomani, non mi ci far pensare, va che...
In Africa così. Non fai niente per non partire.
E cosa dovrei fare?
Una strada c'è. Io è tutto il giorno che ci sto pensando.
Ah sì? E quale strada?
Non ridere se te lo dico.
Ma no, che non rido, dai.
Sposiamoci.
Eh?
Beh, magari non ti sposi con me, ti sposi con un'altra, con chi ti pare. Così ti danno 12 giorni di licenza matrimoniale. Passano i 12 giorni e magari finisce la guerra, che ne sai? Oppure non parti più per l'Africa, resti qua in Italia. Beh, insomma, te spuse, Io lo dico per te, nel tuo interesse, che te grido. Qua a Napoli fanno tutto a così.
Senti, noi ci siamo anche sposati.
Quando?
Mezz'ora fa, qui.
Va uscendo, va.
Guarda, io ho 32 anni e non sono ancora sposato. E non mi sposerò mai.
Si vede che non ho ancora trovato quella che ti vuole.
Ne avrò trovate una ventina, guarda. Belle, brutte, bionde, rosse, ricche, povere. Ma quando sento puzza di chiesa io me la batto, sai. Figurati, adesso mi sposo la napoletana.
E allora vattene in Africa, con la guerra, il caldo e gli scorpioni. Sai, quelli gialli che ti mordono, e addio.
Sai cosa ti dico? Meglio gli scorpioni che sposarsi.
E chi te lo sposò?
come era prevedibile, il diverbio tra Marcello Mastroianni e Sofia Loren era una, diciamo, una schermaglia amorosa che non poteva non concludersi bene. Infatti i due si sposano con grande entusiasmo e con altrettanto entusiasmo vivono il loro breve ma intenso periodo di nozze. Sono chiusi in casa, al di fuori di tutto, lasciando fuori tutti gli orrori, le paure, le tensioni procurate dalla Seconda Guerra Mondiale.
Però tua madre poteva pure venire a matrimonio, eh? Non so far così. A me mi dispiace più per te che per me, che te credi.
Ma non farci caso, mia mamma è vecchia, testarda. Figurati, si è messa in testa che mi hai sposato per interesse.
Interesse? E quale interesse? Intendi niente, ma tu sei chi fa su una teme.
Abbi pazienza. Quando avremo un bambino, si affezionerà al bambino e vorrà bene anche a te, vedrai.
Io ne voglio tanti di bambini, mica uno solo. Voglio una famiglia grande. Ma dove mi porto? Chi sa le zanzare? Mamma mia!
Oh, periaca, che se ti prendo!
Ma che stai facendo? Ma stai attento! Andò? Ma che sono tutti sti campani? Andò? Andò?
Ah.
Ma che sono tutti sti campani?
Che ore sono?
Di sei.
E sei di mattina o di sera?
Che lo sacci,
Mi avrei. Oh, stai arrivando.
Sta UN.
Dai, traduci.
Piove. Non si riesce a capire se è mattino o sera. C'è gente che esce dalla chiesa. Ma che è domenica?
Beh, forse. Ma a noi cosa ce ne importa, scusa?
E come che ce ne importa? Noi siamo arrivati giovedì qua. Ecco, è venerdì, sabato, domenica, lunedì. Ma domenica era io.
Allora oggi è lunedì.
Lunedì, martedì. Ci mancano solo 8 giorni.
Ma cos'è?
È un matrimonio. Lo sposo è vestito da militare.
Oh, madonna, me ne sono scordato. Quello è Alfredo, uno che lavora con me. Ci aveva invitato allo sposalizio. Ma che testa che ho! Chissà quanto ha speso quello lì.
Ma questo è Alfredo. Anche lui si è sposato per la licenza.
Ah, beh, non lo so, può darsi.
Dimmi la verità. Non è che tu mi hai sposato soltanto per la licenza?
Stupida, ti ho sposata perché ti voglio bene.
Però non eri sicura, avevi paura. Dicevi che l'idea di sposarti ti aveva sempre messo paura.
Sì,
è
sì.
È ancora così, eh? È ancora così.
Giovanna, bisogna mettere la carta blu ai vetri. Se no ci danno la multa. Dice che c'è stato un allarme qui vicino. Ancora le 6. Ah, sei fermato. È notte, c'è la luna. Cosa vuoi, Marco? Visita.
Vuoi tenga una fama? Adesso vado a fare un po' di pasta.
No, tu non ti muovi di qui, ho già acceso il fuoco, cucino io.
Ma come sai cucinare?
Non te l'ho mai detto. Sono un mago ai fornelli.
Ma va.
La zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, venite a mangiare. La zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, venite a mangiare.
L'azione dei Girasoli, film di cui stiamo parlando qui a Radio 3, Hollywood Party per il cinema e la radio, si è spostata dalla camera da letto alla cucina dove vivono i due personaggi. Avete notato l'accento nordico di Marcello Mastroianni che comunque doppia se stesso con questo accento. Abbiamo notato l'accento veracemente napoletano che Sofia Loren esibisce in questa occasione. E siamo in questa casa nel nord dell'Italia. Il film è stato girato per la parte italiana in gran parte a Bereguardo, vicino a Pavia, con alcune scene anche a Garlasco. In questo casale di campagna dove i due vivono, l'azione si sposta nella cucina.
Uè, ma che stai facendo con tutto questo?
Una frittata.
Quante ce ne metti?
24.
E chi se ne mangia 24 uova?
Mia nonna. Mia nonna le ha mangiate con mia nonna la prima mattina dopo la notte di nozze. Hai capito? Burro.
Ma di questi tempi dove si trova il burro? E poi la frittata si fa con l'olio.
No, mia mamma la fa con il burro.
E tua madre si sbaglia, ma noi si fa con l'olio.
A proposito, andiamo là. La prima volta con la bronchite.
La bronchite se l'è fatta venire apposta per non incontrarmi.
No, non dire così. Il
sale.
Ma questo è buono, tu pensa?
L'anno, ma che adesso?
Sale.
Il pepe.
Pepe.
Scientifico. Apparecchio. Ecco qua. Il servizio militare mi ha rovinato a me. Ci ho perso un po' la mano. È oro, tutto oro. La buona anima del mio papà, era il più bravo di tutti noi. Un campione da noi. Una finestra che faccio, Giovanni.
Pezzi di lì vanno a te. Pezzi di lì vanno a me. È una bella bottiglia di... Io ho fatta.
Anch'io. Ecco qua. Oh, di chi è?
Oh, che caldo. Si soffoca qui. Mi manca l'aria.
Mia nonna mi fa schifo, ma è... Oh, che maestosi che è. Ma come fece mio nonno?
Io non voglio più vedere un uomo un mese.
Io per un anno. Per fortuna che non ci ho messo la cipolla.
Io la vado a buttare.
Ma sì, levamela dagli occhi, mi viene.
E questa da dove sono piovuta?
Ah, le avrà mandate mia madre. Avranno usato, non l'abbiamo sentito. Quello cosa fai?
Perché?
Mica vorrai lasciarle fuori. Sono le uova della mia mamma.
Io non le voglio più vedere copri, almeno piacere. Ma lo sai che uscirà adesso?
E usciamo.
E dove andiamo?
Andiamo a pigliare una boccata d'aria.
Stava già nei campi. Ma cosa non ti reggi sulle gambe,
Mariola? Ma che dici? Ma io sono più forte di te, poveretto. 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 Modo migliore.
Ma cosa fa, Ma lasciami che... Accidenti però, Non ti ci facevo così forte,
Ma cosa ridi?
Le uova.
No, per carità, con la pancia che mi scocchi.
Se chiudo gli occhi vedo tante uova.
E tu non le chiudere.
Ma anche se apro gli occhi vedo le uova.
Posti i bengala. Bombardano il ponte!
Questo idillio tra i due protagonisti dei girasoli non poteva durare molto, loro hanno cercato in tutti i modi di lasciare la guerra più lontana possibile, ma la guerra fa capolino prepotentemente. Le bombe, il protagonista che fa scudo anche fisicamente, non solo metaforicamente, del suo corpo per proteggere la novella moglie e ovviamente la guerra che riprende la sua centralità. Del resto era così per tutti gli italiani in quel periodo.
Non mi sono pigliata paura. Tu adesso qua m'hai fatto capire tante cose, Andò. Andò, io con te voglio stare per sempre, per tutta la vita. Fosse pure un coppa alla montagna. Quanti giorni sono passata, Andò?
8, no, 10.
Due giorni sole.
Cosa è successo?
Niente.
Come niente?
Niente. Io non so che cosa gli prende. Pareva tranquillo e poi diventa bianco in faccia. Gli occhi gli escono da fuori. Ieri mi ha messo due mani al collo così. Ah, quando mi ha fatto male. Sono svenuto, sono cascato per terra. E corso la gente attorno e mi hanno buttato addosso una secchia d'acqua gelata. Lui si era chiuso in cucina e non voleva uscire più. Maledetto il giorno che t'ho sposata, gridava. Ma che ne saggio io, perché? Che ce l'ho già fatta, che?
Brigadiere, è qua! Antonio!
Aspettate, Romuè. Lo faccio uscire. No, lo faccio uscire. Aspettate un momento, non mi farà niente a me. Non mi farà niente. Sta State buono, state buono, non gli fate del male, state buono.
Antonio, Antonio, vieni fuori. Non ti faranno niente, te lo giuro. Andò, vieni fuori. Antonio, mi senti?
Andò.
Lasciatemi.
Non lo facete male.
Non lo facete male.
Uno degli espedienti abbastanza tipici dell'epoca per evitare di partire era quello di fingersi pazzi. È troppo bella la situazione che stanno vivendo i due protagonisti del film e quindi Marcello Mastroianni finge appunto un'improvvisa pazzia che lo porta a picchiare la moglie e a comportarsi da violento, lui che in ogni apparenza violento non è affatto in questo film che vi ricordo, I girasoli di Vittorio De Sica. Questo tentativo un po' puerile, un po' abusato di sfuggire alla guerra si concluderà senza alcun successo nell'ospedale psichiatrico dove è stato ricoverato dopo questa scenata in pubblico proprio Marcello Mastroianni.
Venite, signora. Tu sei matto come me.
Dottore.
Sta a lui scegliere se vuole andare sotto processo o partire volontario per la Russia, intesi?
Siamo tornati nell'attualità, la guerra è finita, ricomincia il film I girasoli a raccontarci le peripezie di Sophia Loren alla ricerca di questo marito che non riappare ma che non viene neanche dato certamente per morto. Lei non abbandona la speranza e lei ovviamente è Sophia Loren, interprete principale del film. Noi utilizzeremo più volte per commentare I girasoli alcune lettere dal set che sono contenute in un libro che si chiama appunto Lettere dal set a cura di Alberto Crespi. Sono le lettere che Vittorio De Sica nel corso della sua carriera scriveva alla figlia Amy quando girava lontano. In questo caso ovviamente l'azione del film è in Russia e quindi Vittorio De Sica, ormai anziano, sta in Russia e scrive questa lettera a Amy De Sica per raccontarle l'attesa di Sophia Loren sul set del film.
Abbiamo aspettato l'arrivo di Sofia per poter lavorare con lei. Ho fatto dei sopralluoghi, sono andato allo stadio, alla fabbrica dove Sofia incontrerà l'ex alpino, e poi alla metropolitana, diversa da quella di Mastroianni. Sofia è arrivata e oggi lavora. Abbiamo iniziato con la colonna chilometrica davanti alla tomba di Lenin. È assurdo che da 40 anni, da quando è morto Lenin, ci siano ancora delle migliaia di persone che fanno questa maratona per vedere, senza fermarsi, il corpo del capo. Si dice che la salma sia altrove e che al mausoleo vi sia una perfetta copia in cera. Comunque si dice che 200 milioni di russi in 40 anni abbiano già visto il defunto. A un dato momento si è messo a piovere, ma un vero temporale. Quella gente non si è mossa, è rimasta là imperterrita a bagnarsi dalla testa ai piedi. E c'erano anche dei bambini. Sembravano tanti pulcini. Passata la pioggia, abbiamo girato diversi passaggi di Sofia sulla Piazza Rossa, davanti, di dietro e al centro di essa.
E questa era appunto la testimonianza diretta di Vittorio De Sica dal set dei Girasoli, il film di cui stiamo parlando qui a Hollywood Party per il cinema e la radio. È una testimonianza importante, ma altrettanto importante adesso la svolta che sta prendendo il film, perché finalmente uno dei tanti reduci che ritornano dalla Russia mostra un certo interesse per la foto di Marcello Mastroianni che Sofia Loren con grande tenacia e con grande costanza continua a esibire a tutti quelli che scendono dal treno. Il reduce in questione è Glauco Onorato, grande attore e doppiatore sia al teatro sia al cinema, che qui interpreta appunto questo reduce che ha a lungo frequentato il protagonista del film durante la guerra di Russia. Sono sequenze tra l'altro molto forti e molto notevoli.
Lo conoscete?
Ma questo è Antonio.
È vivo!
Siamo stati insieme sul Don.
È vivo!
Forse, non lo so.
Ma come non lo sapete? Fermate! Non ce la faccio a camminare. Sono troppi anni che aspetto questo momento. Di incontrare qualcuno che mi parla di lui. Che l'ha visto, che l'ha conosciuto. Senta, non ce la faccio stare in piedi. Vieni qua. Senta, è vivo. Ci hai parlato. Dove l'hai visto? Dov'è che l'hai lasciato l'ultima volta? Dimmi dove l'hai lasciato.
Eravamo insieme.
Dove? Dove?
Laggiù, sul Don. Era gennaio, un mese infame. I russi ci avevano incastrato e noi dovevamo venire fuori a tutti i costi. Uno non se lo immagina nemmeno, signora mia, che cos'è la neve. Porca miseria se non è stato in Russia. Signora, basta sta fermi 3 minuti e te congeli. E intanto i russi ci venivano addosso da tutte le parti. L'inferno, signora mia. Siamo stati dentro l'inferno. La neve, il gelo, il vento che ti tagliava la faccia, la sete, la fame, senza dormire mai, per notti e giorni. Un inferno, signora mia.
Il racconto di questo reduce interpretato da Glauco Onorato è molto coinvolgente, lo sono ancora di più le immagini, queste 100.000 gavette di ghiaccio, per usare l'espressione di Bedeschi, questa landa desolata, spazzata da un vento gelido e con parecchi centimetri di neve, dove questi soldati dell'Armir, in condizioni veramente incredibili e male equipaggiati con le scarpe di cartone, soffrono in maniera tremenda appunto questa impresa militare a cui sono stati obbligati. Abbiamo ascoltato prima il racconto di Glauco Onorato e adesso il flashback ci racconta con immagini veramente forti e impressionanti una ricostruzione piuttosto verisimile di quello che avveniva veramente in Russia.
Ostia, sarei a porta, no?
Non ce la faccio più. È un pezzo di ghiaccio. Su, su, alzati. Avanti. Allora, quando siamo usciti dalla baracca, ci siamo fatti ancora tanti e tanti chilometri nella neve. Fate forza. Anto, cammina. Anto, devi camminare, se no te congeli.
Thank you.
quando mi portavo mi faceva segno d'andare avanti, di non pensare a lui. E così non l'ho visto più.
Non l'hai visto più? E l'hai lasciato là in mezzo alla neve, senza dargli una mano. In quel freddo, sfinito.
E che potevo fare?
Ma non c'era qualcuno che poteva aiutarti? Ma che razza di gente siete?
Non lo so. Forse qualcuno l'avrà aiutato.
Sono passati parecchi anni, i capelli di Sophia Loren sono leggermente imbiancati, siamo verso la metà degli anni 50, si fa riferimento alla morte di Stalin che appunto è avvenuta nel 53. Non cessa però la carica, la voglia, il desiderio di Sophia Loren di ritrovare il marito in Russia, desiderio che la comuna, ma fino a un certo punto, con la madre di Mastroianni che la viene a trovare in questo casale di campagna del nord Italia dove la donna vive da sola.
Venite dentro, lo faccio un po' che caffè.
No, il caffè mi fa male,
non lo posso prendere.
Mi sono contenta di vedervi, signora.
Volete un po' che latte?
No, no, grazie.
La ciliegina?
Oh, per carità.
No. Che assaltata. Sedete. Signore, è vivo.
Oh.
Io lo sento che è vivo, non è morto, no.
Ma se è vivo, perché non ha scritto mai? Né a me né a te. Perché non è ritornato insieme agli altri?
Io ci voglio andare. Io ci provo. Adesso si legge sui giornali che là tutto è cambiato. Stalin è morto e seppellito. Mica sarà impossibile andare là. Io ci provo. E poi pure se è impossibile, io ci provo lo stesso.
In Russia?
Sì, sì, in Russia.
Sono passati tanti di quegli anni. Questa è l'ultima fotografia che mi ha mandato.
Guardate, signor. Doveva sentire caldo con tutta quella roba addosso. Che dite? Un soldato coperto così non muore, è vivo.
Finalmente Sophia Loren ha deciso, da una svolta alla sua vita e anche alla vicenda dei girasoli, finché vi stiamo commentando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, si reca in Russia, si reca a Mosca, vediamo una delle panoramiche con lei che cammina nel centro della città, al Cremlino, e poi incomincia un viaggio che la porta nella parte sud, verso l'Ucraina, dove immense distese di girasoli danno un senso anche al titolo del film. Questi girasoli che di fatto sono nutriti anche con il sangue delle persone che hanno perso la vita in quel lungo e terribile conflitto. Sophia Loren è accompagnata da un funzionario del governo che dà indicazioni e soprattutto la porta in questo enorme cimitero, che racchiude le ossa, i poveri resti di tante persone che non hanno più un nome, che non sono mai state identificate.
Здесь похоронены итальянские солдаты и русские пленные. Немцы заставляли их самим себе рыть могилы.
Erano soldati italiani e civili russi prigionieri. I tedeschi li facevano scavare le fosse per seppellirli.
Vede, signora, ogni girasole, ogni albero, ogni campo di grano nascondono i corpi di soldati italiani, russi, tedeschi e anche i corpi di molti contadini russi, vecchi, donne, bambini.
Io sono sicura che mio marito non c'era. Antonio è vivo.
Una delle grandi magie della finzione cinematografica è anche ricreare un ambiente che non esiste. Vittorio De Sica in questo era maestro. Noi ascoltiamo adesso un'altra lettera, sempre contenuta in questo libro Lettere dal set, curato da Alberto Crespi, che raccoglie le lettere che Vittorio De Sica scriveva a sua figlia Amy. In questo caso ci racconta appunto come questo cimitero non esistesse e sia stato costruito, devo dire con grande perizia, proprio per realizzare questo film.
L'albergo è un motel, le stanze, il bagno sono stanzini di 3 metri per 4. Il bagno è lungo 1 metro. Il lavabo è attaccato quasi alla vasca da bagno. Appena arrivato, sono andato con Rotunno a vedere il cimitero dei soldati italiani, costruito da noi perché ormai i cimiteri non ci sono più. Una stele sostituisce le croci, che però nel 1953 esistevano ancora. Dove saranno andati a finire quei poveri morti? Siamo passati a vedere la situazione dei girasoli. Alcuni sono sbocciati, altri no. Fra 3 giorni, quando gireremo la scena, speriamo siano sbocciati tutti. I girasoli sono rivolti tutti dalla stessa parte. Domattina andremo a vedere dove dobbiamo metterci con la macchina da presa, perché al posto dove era prevista la ripresa, i girasoli voltano le spalle.
E questa è appunto la testimonianza in prima persona di Vittorio De Sica. Noi adesso continuiamo con la vicenda dei Girasoli, film che trasmettiamo qui per ricordare i 40 anni della sua scomparsa, e continuiamo a seguire la peregrinazione per le campagne dell'Unione Sovietica di Sofia Loren. Ormai batte la zona dove sa essere scomparso il marito, di fatto casa per casa, casale per casale, mostrando quella foto con tanto amore tenuta in mano.
Lei si deve mettere il cuore in pace, signora. Non ci sono italiani vivi in Russia.
Non ne ho vero. Di italiani vivi ce ne sono. Feriti, quelli che non si ricordano più di niente. E come no, succede. Io conosco uno che è venuto a Mosca a una partita di calcio. E l'ha vista uno di questi italiani. Ci ha parlato.
E che cosa le ha detto?
Che ne so, che ne so io che gli ha detto. So che è vero.
Madonna mia.
Questa lapide ricorda i suoi compatrioti. È di un poeta russo, Mikhail Svetlov, giovane figlio di Napoli. Che cosa ti ha portato sui campi di Russia? Non eri felice sul tuo golfo natale? Io che ti incontrai presso Mosdok, pensavo al tuo Vesuvio lontano.
Oltre ad aggirarsi per le campagne, Sofia Loren, nella questa ricerca disperata del marito che scandisce il film I Girasoli, incomincia anche a recarsi nelle fabbriche. Sa che molta gente che stava in campagna ha trovato lavoro lì e quindi mostra questa foto. La mostra a tutti, riceve di solito sguardi, diciamo, di indifferenza, ma a un certo punto nota che una persona ha tratti somatici diversi da quelli degli altri russi. È scuro, è piuttosto elegante anche se vestito poveramente, ed è potrebbe essere un italiano. Noi che conosciamo anche gli attori vi diciamo che questo interprete è Silvano Tranquilli, notissimo a un'intera generazione di ragazzi per i ragazzi di Padre Tobia, appunto, che lui faceva nella TV dei ragazzi anni 60 e anni 70, interprete al cinema di vari ruoli, anche di horror piuttosto interessanti diretti da Riccardo Freda, anche parti più importanti, tra le quali questa per I Girasoli di Vittorio De Sica.
Sì, italiano.
Italianez? Niente.
Tu sei italiano. Si vede benissimo dai capelli, dagli occhi, da tutto. Ma come ti vergogni a dirmi che sei italiano? Dimmi perché ti vergogni. Sì, io sono venuta qua a cercare mio marito. Ma non riesco a sapere se è vivo o morto. Tu sei italiano. Di dove sei?
Ero italiano. Ma adesso sono russo.
E perché?
Perché? È una storia lunga. E poi non c'è un perché in certe cose. Succedono e basta. No, non lo conosco. Io ero negli Alpini. Se sapessi qualcosa, giuro, te lo direi.
Perché non torni a casa?
Quale casa?
Gran parte di questo dialogo, di questo inseguimento di fatto che Sofia Loren compie nei confronti di questo uomo che sembra un italiano, che si rivela essere proprio tale, si svolge in una scala mobile. Anche questo dettaglio non è secondario, perché Vittorio De Sica, nelle lettere a Emi De Sica raccolte nel volume Lettere dal set, parla proprio di come è stato lavorare su questa scala mobile.
Alla scala mobile della metropolitana Leninskaya dovevamo riempire 3 scale lunghe un 500 metri e avevamo bisogno di almeno 500 comparse. Si sono presentati in 70. Qui è difficile avere delle comparse perché tutti lavorano, non come da noi in Italia che tutti i disoccupati fanno del cinema. E allora abbiamo escogitato di fermare tutti coloro che dovevano prendere sia la scala che sale, sia le due che scendono. Ci guardavano meravigliati, temevano forse un pericolo, e ci guardavano tra loro come per dire: ma che facciamo, ce ne andiamo o restiamo? Quando il numero dei fermati era abbastanza grosso, davo il via. Ciac! Allora quelli che salivano e quelli che scendevano avevano un'espressione non gentile. Ci guardavano con odio e antipatia. Tranquilli, che è l'attore che interpreta l'operaio italiano ex alpino che è arrestato in Russia e in cui Sofia crede di scorgere un italiano in mezzo a tanti slavi ai piedi della scala mobile, un po' preso dal panico, data la confusione creata dai rimbalzi e spinte dei viaggiatori non comparse, recitava in maniera teatrale, con intonazioni pesanti ed esagerate. Sofia, anche lei presa dal contagio, filodrammaticava. Sono costretto, se mi danno la corrente elettrica, a fare 2 primi piani e tentare di farli recitare meglio.
E adesso siamo a una svolta veramente importante dei film Girasoli. Forse il fatto di aver incontrato un italiano che non è tornato, non ha più fatto sapere niente, può essere un primo segnale che conferma a Sofia Loren che il marito potrebbe essere vivo, ma la realtà potrebbe essere diversa da quella che lei ha conosciuto. Sta di fatto che quando arriva nell'ennesimo villaggio e alcune donne le indicano una casa in cui quell'uomo potrebbe vivere, lei guarda questa casa da lontano come se temesse di scoprire quello che poi scoprirà. Le cose che scoprirà sono purtroppo segnali evidenti del fatto che l'uomo che lei cercava si è ricostruito un'altra vita. Dai panni che sono stesi, lei con un sussulto vede apparire una giovane donna bionda, evidentemente russa, e con un sussulto ancora più importante vede apparire una bambina. E le è evidente a questo punto che il suo sogno di ritrovare il marito si realizza, ma al tempo stesso il suo sogno di ritrovare l'uomo con cui voleva dividere la vita può svanire per sempre.
Antonio era proprio morto. Quasi morto. Era congelato. Antonio dimenticato, tutto dimenticato, nome anche, capisci? E io sempre vicino, sempre fino guarito.
Dopo questo colloquio, diciamo, bilingue, italiano-russo tra le due donne, l'azione si sposta alla stazione. In quella stazione dovrà arrivare appunto dal lavoro Marcello Mastroianni. È il momento tanto atteso, a questo appuntamento Sofia Loren si presenta di corsa proprio a fianco della nuova compagna del marito, ma quando vede apparire Marcello Mastroianni e lo vede parlare con lei con tono piuttosto affettuoso, non riesce più a resistere, sale sul treno e diciamo non si avvicina nemmeno a quello che era stato l'oggetto delle sue ricerche per tanti e tanti anni. Una scena veramente drammatica, veramente forte, che Vittorio De Sica così descrive alla figlia Amy nel volume Lettere dal set, perché come sappiamo sui set del film anche le scene più tragiche possono avere aspetti divertenti.
Abbiamo iniziato una scena difficile e pericolosa in quanto si può cadere nel ridicolo. Abbiamo cercato di farla il più semplice possibile con mezzi sobri e minimi. Sofia segue Masha, la moglie di Marcello, verso la stazioncina vicino alla casa da dove arriverà Marcello con altri operai di ritorno dalla fabbrica. Marcello vede Sofia e qui è il pericolo. Speriamo che il pubblico non sghignazzi. Sofia, ad un impercettibile movimento di Marcello verso di lei, salta sul predellino del treno già in movimento, aiutata da due operai. La Savelieva ha pianto per otto e Sofia per due, ma avendo visto che l'altra piangeva per otto, voleva piangere anche lei per otto. Non c'era riuscita ed era poco soddisfatta della scena. Sono intervenuto io con la mia pazienza secolare e ho convinto sia la Savelieva che Sofia a non piangere affatto. Gli occhi appena lucidi dell'emozione dell'incontro con l'uomo che ambedue amavano, ma non di più.
Non te voglio vedere più! Non te voglio vedere più! Non te voglio vedere più!
Il viaggio di ritorno non lo vediamo, ma lo possiamo immaginare da quello che fa Sofia Loren appena rientrata nel casale di campagna dove vive. Fa letteralmente a pezzi ogni oggetto che è appartenuto ad Antonio, a Marcello Mastroianni, al marito che lei ha cercato per tanto tempo, che si era rifatto una vita in Russia. È passato un po' di tempo, la vita continua anche la vita per Sofia Loren, la protagonista dei Girasoli. In questo momento la vediamo su una motocicletta con un bel ragazzo con i capelli chiari. Questo ragazzo è un altro attore di teatro e anche lui specializzato in doppiaggio, Germano Longo. Per un certo periodo era stato lanciato dei rotocalchi come il Burt Lancaster italiano per via di una certa rassomiglianza. In realtà ha fatto qualche ruolo al cinema, soprattutto nei western, dove aveva lo pseudonimo Grant Laramie, e poi si è dedicato soprattutto a teatro e doppiaggio. Ed è lui in questo momento che trasporta una Sofia Loren apparentemente spensierata in moto, facendo una gita che si potrebbe definire fuori porta.
Ma che hai paura?
No, fa freddo.
Passiamo in paese se vuoi.
Ma da quando è che porti la motocicletta?
Da bambino.
Ma che siamo, in discesa?
No, in pianura. Con me non c'è niente da temere, sono un asso. Andiamo al fiume?
Sì, gira qua, va.
Come una freccia. Non mi ha frenato questa maledetta.
Ma dico io proprio dritto verso il fiume. Ma dico uno ad essere scemo. Adostasca.
Ringraziamo il cielo che non ci siamo fatti niente.
Io lo sapevo che non ci dovevo venire.
E tu mi avevi detto che non eri mai stata in motocicletta.
Vabbè, ma è questa la maniera.
Eccola qua. Tieni. Dove vai?
A casa e a piedi.
Aspetta.
Manca la gava.
La suocera, la mamma di Marcello Mastroianni, non è di certo contenta di questo nuovo atteggiamento di Sofia Loren. Una svolta anche questa piuttosto importante nella vicenda dei Girasoli, film di Vittorio De Sica che vi stiamo raccontando qui su Radio 3.
Là c'era il ritratto di Antonio.
Sì.
È meglio che sia morto.
Meglio pure per me. Meglio pure per voi, meglio per tutti. Signore, viva! Ha una casa, una donna e una bambina.
L'incontro, seppure durato pochi secondi e da lontano, con Sofia Loren non è senza conseguenze per la nuova vita russa di Marcello Mastroianni, che sembra anticipare l'interpretazione di Mattia Pascal, che poi successivamente 20 anni dopo farà per la regia di Mario Monicelli. e qui invece siamo nei Girasoli, i film di Vittorio De Sica, e c'è una lunga sequenza che riguarda appunto la sua vita russa, che vediamo modificarsi completamente. Carica tutte le sue masserizie su un camion, abbandona il villaggio, si trasferisce in città e soprattutto si reca in un grande magazzino dove compra un collo di pelliccia. Successivamente lo vediamo telefonare da Milano a Sofia Loren.
Pronto?
Pronto, Giovanna.
Chi parla?
Giovanna, sono io, Antonio. Sono Antonio. Giovanna.
Ma dove sei?
Sono qui a Milano.
Sì, ma...
Giovanna. Sono venuto per te. Giovanna, quando ti posso vedere?
Come hai fatto a trovarmi?
Sono andato al paese e mi hanno dato il tuo telefono.
Antonio, non ti voglio vedere. Non ti voglio vedere più.
No. No, un momento. Un momento solo. Sono venuto da così lontano, scusa.
Anch'io avevo tanto viaggiato. Di giorno, di notte. Poi l'ho trovato. Non fa parlare. Andò. Anch'io adesso non sono più sola.
Stai con un altro?
Sì. Un operaio, sto con lui. Adesso è in fabbrica, fa il turno di notte.
Ehi, sta lì no a guardare, chi a giocare? Ma che stupida!
Allora non ci vediamo, parto come se non ci fossimo mai parlati. È meglio così.
E tanto non siamo più gli stessi né tu né io. Hai un altro. Io un altro. Basta, io senza non parlo più.
Allora, addio Giovanna.
Addio Anto. Addio.
Rifiutato da Sofia Loren, Marcello Mastroianni si reca alla stazione centrale di Milano. Qui viene avvicinato da una prostituta che è interpretata da Marisa Traversi. Marisa Traversi aveva una certa dimestichezza con questo ruolo, lo stesso ruolo che ricopre anche in Il medico della mutua di Zampa con Alberto Sordi. Lei era una ex Miss Italia che ha avuto una certa partecipazione in ruoli minori in parecchi film.
Scusi, c'è sciopero anche per i treni internazionali.
Dove va?
A Vienna.
Per il Brennero, domani mattina c'è un treno verso le 6.
Altrimenti?
Ma in che senso?
Ma ho visto che c'è un servizio di autobus.
Sì, ma vanno fino a Torino, Verona, Novara, Bologna. Non le conviene.
Quel disastro con questi scioperi.
Guardi che c'è un servizio di autobus che sostituiscono i treni, stanno partendo.
Ma io non devo mica partire.
Ah, scusi, credevo. Ho visto che ha comprato un regalo.
Ah, la bambola? Ma no, è per me. Mi piacciono. A lei no?
Senta, non mi sembra mica indicare un albergo qui vicino.
Ci sarebbe Gallia, ma...
No, un alberghetto o una pensione.
No. Vuol venire a dormire con me? Damn.
Dove?
Qui vicino, due passi. Vendute sei? Di dove sei?
C'è un telefono qui.
Sì, è qua, vicino alla porta.
Antonio.
Sì, senti. C'è lo sciopero dei treni. Non posso partire fino a domattina. Voglio vederti un momento. Ti devo parlare. Dimmi dove sei.
Piazzale Ambrosio Giavagnole 42.
Aspetta. Aspetta che scrivo. Scusa, c'è una matita qui. Ti dispiace scrivere?
Beh, c'ho quella per gli occhi.
Com'è, ripeti? Piazzale Ambrosio Giovagnoli 42. Scala A, terzo piano, interno 8. Grazie. Senti, come si fa per avere un taxi qui?
Ma come un taxi? Perché? Deve via?
Sì.
Ma come? Io mi sono spugnata. Ho fin sporcato lo specchio.
Quanto prendi?
Ci sono stati e abbiamo sentito altri contatti tra i due protagonisti dei Girasoli, film di Vittorio De Sica che vi stiamo commentando qui in radio, a Radio 3 per Hollywood Party. Siamo adesso finalmente all'incontro dei due amanti, di questa, dei protagonisti di questa storia d'amore che si protrae per tantissimi anni senza essersi quasi mai consumata. I due si incontrano, l'incontro però avviene al buio perché il temporale ha fatto saltare la corrente elettrica. È però notevole ricordare che Sophia Loren indossa proprio gli orecchini che le erano stati regalati da lui al momento delle nozze.
Sto buio. Ti devo incontrare così al buio, dopo tanto tempo.
Fammi entrare un momento, vado via subito.
Cerci una scusa. Ma troverò una candela. Chissà dove l'ho messa. Tu sei tutto bagnato.
No, no, non è niente. No.
Io non ci credo ancora che tu stai qua.
Senti, Giovanna. Io devo spiegarti tutto.
Mi volevo buttare a fiume. Poi ho capito che si può vivere anche senza amore.
È vero. Ma se sapessi cosa ho passato. Avevo davanti 1000 chilometri di neve. Quando ho riaperto gli occhi, mi sono trovato in una casa che non conoscevo. Con una donna che non avevo mai visto. Io non mi ricordavo più di niente. Per tanto tempo non mi sono ricordato più di niente.
Non sta di sti cose, le so. Quella ti ha salvato la vita. T'ha curata, t'ha sfamato tutto quello che vuoi. Ma tu dovevi dire grazie e venirtene via. E invece sei rimasta. E ci hai fatto pure una figlia.
Pareva che quella casa fosse l'unica cosa sicura che avevo.
E ti sei legato a lei?
Perché è stato come se io fossi morto. E dopo ero un altro. La morte così vicina cambia le persone, cambia i sentimenti. Non so come spiegartelo. Io, con lei, avevo trovato un po' di pace. Ma come fa uno a farlo capire? Io sono venuto qui e mi pareva che facilmente ti avrei potuto spiegare tutto. La guerra è brutta. È stato tutto così brutto, Giovanna. È stato difficile.
incomincia a esserci un po' più di chiaro in questa vicenda, sia per, a causa dei dialoghi che stiamo ascoltando qui su Radio 3, sia a causa della candela che Sophia Loren ha acceso, illuminando questo incontro che si svolge tanto tempo in una situazione completamente diversa da quella che lei aveva sempre desiderato.
Non guarda così, mi sono invecchiata. E tu pure ti sei fatta vecchia. Tutte queste rughe sulla fronte. Quanti capelli bianchi. Antonio.
Torna con me. Io ti voglio ancora bene. E anche tu lo sento.
Come torno con te? Ma come torno con te? Come torno con te? Come torno con te? Un bambino. Hai capito, Andò?
Ma io non ti posso lasciare così. Ti porto via con me. Ci rifaremo una vita da qualche parte.
E dove mi porti con questa creatura piccola, piccola? E poi tu pure tieni una figlia. Ci mettiamo a rovina i bambini. Io e te.
Il pianto di un bambino dimostra che anche Sophia Loren si è rifatta una vita, ha un figlio, tra l'altro il bambino che vediamo nel film è Carlo Ponti Junior, cioè proprio il figlio vero di Sophia Loren e di Carlo Ponti. È una diciamo un'agnizione abbastanza importante, perché diciamo distribuisce tra i due protagonisti l'impossibilità di tornare insieme, fatto che questo comporterebbe troppo dolore per altre persone, insomma una svolta molto importante nella vicenda di I Girasoli.
Come l'hai chiamato?
Antonio.
Come me?
No, Antonio, come Sant'Antonio.
T'avevo portato... Te l'avevo promesso.
Collo di pelliccia è l'unico impegno che Marcello Mastroianni mantiene per il corso del film, però ha un significato diciamo simbolico molto importante. La storia tra i due non potrà avere un futuro. Loro è stato un breve incontro, per usare il titolo di un altro film che racconta una storia non così diversa. La vicenda finisce, constatata l'impossibilità di un ritorno insieme, alla stazione centrale di Milano. Sophia Loren accompagna al binario l'uomo che ha amato per così tanto tempo e che molto probabilmente a questo punto non vedrà mai più. Ma i due si sono parlati, si sono chiariti, hanno constatato che le loro vite ormai hanno preso strade completamente divergenti. I Girasoli è un film che appartiene, diciamo, al periodo calligrafico e letterario di De Sica. Non è tratto da un romanzo, una storia scritta per lo schermo da Tonino Guerra, come vi dicevo prima, e dal suo abituale collaboratore Cesare Zabattini, però ha sicuramente un aspetto calligrafico e di grande produzione internazionale, che è diciamo un segno distintivo del De Sica regista, diciamo, dell'ultimo periodo, dalla Ciociara in poi. Sono quasi sempre dei film per il grande mercato internazionale, con grandi star internazionali, pensati per essere visti in tutto il mondo. In questo modo Vittorio De Sica, tra l'altro, faceva tesoro del premio Oscar ottenuto proprio per la Ciociara e di questa fama internazionale che si era conquistato ai tempi duri del neorealismo, che aveva saputo conservare per tanti anni. È uno dei film d'addio del grande regista, è un film di una correttezza formale eccezionale e soprattutto è evidente che i due interpreti principali, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, si trovano veramente a occhi chiusi. Bene, è stato un piacere ricordare qui a Hollywood Party per il cinema alla radio i 40 anni della scomparsa di Vittorio De Sica, grande attore, grande regista, grande uomo, come abbiamo potuto ascoltare anche dalle lettere che Claudio De Pasqualis ha letto dal volume Lettere dal set, le lettere che lui ha scritto a Amy De Sica, curato da Alberto Crespi. Questa trasmissione, questa puntata del cinema alla radio è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Miriam Mauti e da Steve Della Casa, che vi ha parlato.